Ciao ragazze!
Ciao!
Ciao! Dai, va bene, iniziamo!
No,
the secret part. The people down below, we all want to know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do
Buonasera, rieccoci.
Buonasera a tutti, ai miei ascoltatori preferiti,
esatto.
Dal vostro giardinista totalmente pazzo.
Allora, siete quindi di nuovo qui su Nervature. Oggi è lunedì, come sempre, circa alle 19.
Un punto, come formaggi svizzeri. Fammi depoppare qua, aspetta un attimo.
Sì, allora ci sono gli ultimi aggiustamenti qui in studio.
Ma fai partire un pezzo.
Ora non ti preoccupare te, ma guarda un po'. Insomma, siete tutte qui su Nervature, su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci potete trovare su radiowombat.net, da cui ovviamente potete sentire lo streaming, c'è il grande bottoncione giallo, non vi potete sbagliare. Da lì, come sempre, c'è anche tutti c'è anche il link per accedere al pad con cui normalmente potete chiacchierare, scrivere, quindi commentare in diretta con noi, ma non oggi perché siamo anche oggi registrati, quindi ci dispiace. Ma torneremo presto.
Non ci dispiace così tanto in realtà, però va bene, è quello
che
possiamo. Sì. Ma senti, ma noi li perdiamo i feedback degli ascoltatori saltando?
No, perché ci possono scrivere sulla mail se vogliono, posta wombat@insiberia.net, oppure dalla pagina dei podcast, sempre dal sito radiowombat.net, in fondo si può scrivere un commento da inviare, quindi appunto. Quindi non li perdiamo totalmente, diciamo, perdiamo l'interazione frizzante, super, super, super piacevole della diretta, ma ce ne faremo una ragione, soprattutto spero ve ne farete una ragione.
Sì, anche perché non ci avete mai cagato più di tanto, quindi non farà tutta sta differenza.
Disfattista proprio a dei livelli incredibili oggi.
Senti, ma visto che è lunedì prossimo e sono le 19... perché non mandiamo un pezzo di saluto?
Così subito? When the marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Thank you. other dancers may be on the floor. Dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now.
Ed eccoci tornati. Trasmissione quasi, quasi, quasi tornati, ragazzi.
Ci siamo, ci siamo. Torniamo. Allora, quella che avete ascoltato. Non ci sono. Ci sono? Ci sono? Mi sentite?
Io ci sono.
Ok, ora mi sento, scusate. Quello avete sentito quindi era Sway di Dennis King e Massimo Farò Trio, nel caso vi la vogliate ritrovare. Comunque, come sempre, nella pagina del podcast, tanto metto sempre tutti i nomi delle canzoni che usiamo.
Benissimo, allora, visto che sono sempre le 19 e qualcosa di lunedì prossimo, vi introduciamo l'argomento di questa sera. Avrete notato dalle scorse puntate con la mia pazzerellante presenza che noi non rispondiamo a nessuna vera questione di quelle che ci poniamo, ma lasciamo dei semini in giro di dibattito, discussione, anche polemiche, certe volte ci piace pure. Non abbiamo la pretesa di arrivare a dei punti conclusivi, noi non siamo un vero podcast di divulgazione scientifica, noi poniamo domande, poniamo questioni, raccontiamo storie e vorremmo tornare a focalizzarci sulle piante.
Sì, esatto, perché è successo un po' nelle ultime puntate, tranne in quella prima di questa, che vabbè, è stata un po' eccezionale, ho parlato tanto di musica con degli ospiti, vabbè, ma quelle prima ci eravamo un po' focalizzati su appunto discussioni, dibattiti, opinioni, filosofia io la chiamerei, e invece ogni tanto è giusto tornare al pratico, quindi anche per cercare di magari riapplicare tutte quelle discussioni, tutte quelle teorie, filosofie, come si vogliono chiamare, nel pratico.
Claro, sì, infatti poi che partivamo da prospettive troppo ampie per poter essere poi, no, abbracciate da un discorso definitivo e coerente. Invece noi useremo la nostra bravura nel divagare partendo da questioni un pochino più precise. Quindi oggi vi vorremmo presentare un paio di piante. Ora vediamo quante riusciamo, quante se ne riescono a descrivere.
Esatto.
Un paio di piante che noi riteniamo significative da qualche punto di vista. Io mi occupo della rubrica neotropicalizzazione del paese italico e quindi vi porto dal sud una ventata di freschezza con le specie che probabilmente potranno adattarsi più facilmente al cambiamento climatico tuttora in atto. Io ho la fortuna di avere un maestro che vive a meno di un'ora, ma almeno a una fascia climatica di distanza da me, che cito spesso, qui i miei compagni hanno imparato a conoscerlo, gli fischieranno le orecchie al maestro. Per cui parto proprio dalla pianta più cara al mio maestro, che è la ceiba speciosa. Devi sapere, Addu,
bella,
tu la conosci, vero, questa pianta?
Un po' sì.
Allora, senti questa storia con questa pianta. Io l'ho incontrata per la prima volta sempre a Valencia, 2009-2010, nel Turia l'ho vista la prima volta. Il Turia è il vecchio corso del fiume che attraversava la città di Valencia, che poi negli anni 50 è esondato facendo gravi danni, tra cui all'orto, all'allora orto botanico, che è stato largamente rimaneggiato. E che è successo? Il corso del fiume poi è stato deviato da Franco a monte dell'ingresso in città, da cui poi l'Albufera, che è il luogo di provenienza, è una località naturalistica ma artificiale, che è praticamente una risaia derivata da questa deviazione del corso del fiume Turia. Dopodiché il vecchio corso cittadino del fiume Turia si è trasformato in un enorme giardino urbano che ha però la forma del letto del fiume, ed è bellissimo. Attraversa la città, serpeggia, è pieno di parchi a tema, giostre, campi, impianti sportivi, eccetera.
Ce l'ho presente, bellissimo, bellissimo.
E poi ci sono questi signori qua, che sono gli argentini, li chiamano palos borrachos, no? Perché hanno questa forma, cioè l'albero ubriaco, hanno questa forma panciuta, perché parliamo di un albero veramente sopra le righe. Allora, Da dove cominciamo? Provenienza?
Aspetta,
dimmi,
aspetta.
Dimmi,
infatti, perché io sì, la conosco un po', un po' so qualcosa su questa pianta, però non capisco il nome.
Il
Ceiba
nome.
Speciosa, ma speciosa, speciosa cosa indica?
Allora, speciosa, ora mi coglio in fallo, tra l'altro su un campo teoricamente a me molto caro, quindi uno scivolone che mi farà fare un piccolo bagno di umiltà. Andremo a cercare nel prossimo stacco musicale, perché si chiama speciosa. Posso dirti che si chiamava Corisia, il vecchio nome con cui molti botanici e giardinieri continuano a conoscerla è Corisia, il vecchio nome tassonomico del suo genere di appartenenza. Ora sono state riclassificate queste piante sotto il genere Ceiba.
Perché tra l'altro c'è tante piante che hanno, non mi ricordo come si chiama, insomma, il nome della specie è speciosa. Cioè non è l'unica,
sì,
ho
sì,
sentito.
Sì,
ora
sì,
non
sì,
mi
sì,
sfugge, non mi vengono in mente altri esempi. Ma la radio anche questa,
certo,
improvvisazione,
certo,
non
certo.
Siamo in diretta, ma è come se lo fossimo, perché tanto stiamo
no,
registrando
tutto. No, però
in
attesa tutto... di scoprire esattamente, senza fare scivoloni, che cosa vuol dire l'aggettivo specioso.
Vai, continua il tuo racconto.
Intende,
allora.
Cioè, che in italiano ha un significato, io non vorrei che fosse.
Perché, non so, mi viene da pensare che forse è l'individuo del genere più rappresentativo.
Bellissimo, semplicemente bellissimo, ragazzi, è un sinonimo di pulcherrimo. Va bene, speciosum in latino vuol dire semplicemente bello. E ci torna
sì,
perché
sì.
La nostra pianta è bellissima. Allora, voi immaginate un albero che però, a differenza di tutti quelli che disegnavate su quei quadernetti alle elementari, invece di avere il tronco retto, si spancia verso la base. Cioè, nella parte più bassa, più declive, si spancia a mo' di fiasca, di bottiglia.
Sì, proprio... è un'ottima descrizione, fiasca di bottiglia.
E questo tradisce la sua capacità di grande accumulo di risorse idriche. È una pianta che vive in una fascia subtropicale, sottoposta, cioè, dove c'è un clima arido, con stagioni secca e umida alternate, e nel suo inverno tropicale, che è la stagione secca, deve attingere a delle riserve che si crea a mo' di pianta grassa, no? Di fatto è una sorta di adattamento simile a quello delle piante succulente. Il suo tronco è molto cavo, quindi ha una elevata fibrosità e capacità quindi di fungere da spugna, e immagazzina un sacco di riserve idriche. Ma non finisce qui, perché l'altra stranezza è che ha il tronco completamente ricoperto di spine, ma di aculei grossi, che se tu ci cadi sopra ti ci inchiodi. Infatti il mio maestro che fa? Quando ti porta... Il mio maestro è una persona che somiglia tremendamente a un personaggio che tu conosci, Adele, che è Jorn De Pressy, un personaggio di un libro... il protagonista di un libro a me molto molto caro, tu lo sai. E il mio maestro interrompe le sue faccende in giardino per accogliere chiunque vada a trovarlo. E la prima cosa che fa è portarlo vicino a quello che lui chiama il patriarca, che è il primo albero in assoluto che lui ha seminato nel suo giardino, che è una ceiba speciosa di oltre 40 anni, che adesso è inabbracciabile sia come calibro sia perché le spine fanno veramente male, ripeto. Allora che succede? Quindi abbiamo un albero panciuto, spinoso, bellissimo però, e infatti ha una fioritura spettacolare. Fa dei fiori di 10-15 centimetri di diametro, stupendi, variabilissimi. A Palermo, all'orto botanico di Palermo, c'è il cosiddetto Viale delle Corisie. Non so se l'hanno rinominato Viale delle Ceiba adesso. Dove ci sono due filari di questi alberi a fioriture varie, perché sono state ottenute molte cultivar rispetto alla colorazione ancestrale. Non ti so dire neanche quale sia, perché quando una pianta... entra nel circolo dei giardinieri a scopo ornamentale, subisce una serie di trasformazioni, di mutazioni spontanee che poi diventano delle cultivar vere e proprie. Quindi non ti so dire qual è la colorazione ancestrale, comunque tende al rosa screziato, e poi ci sono mille incroci. C'è una sua cugina molto stretta che è Ceiba insignis, che è il fiore tendente invece al bianco, con queste screziature molto eleganti. Quindi una grande pianta mellifera, e dulcis in fundo, è anche una pianta produttiva. Che vuol dire produttiva?
In quale parte? Perché le piante possono essere produttive anche in più parti,
certo.
Radici, foglie, corteccia.
Il legno non ha grande pregio della ceiba, ti ho detto, è poco denso, è quasi, se riesci a bussare tra una spina e l'altra senti risuonare il vuoto, somiglia al legno del baobab, no? Roba per fare piroghe, canoe, ma poco più. Che cosa si può fare con quest'albero? Allora, quest'albero fa una cosa simpatica. Quando finisce questa fioritura stupenda che è autunnale alle nostre latitudini, in questo momento la ceiba non ha più fiori, ma queste bacche, questi frutti grossi che somigliano a delle fave di cacao, per intenderci, sono i grossi baccelli che contengono i semi. Cosa fa qual è la sua strategia riproduttiva? È maturare, essiccarsi, si secca la buccia, si inizia a crepare
piano,
e all'interno c'è una quantità incredibile di batuffoli, di una fibra che voi forse conoscete, perché è nota come capoc, in questo caso falso capoc, perché la vera pianta di estrazione del capoc originale è la ceiba peltandra, che somiglia maledettamente, è il sosia spiccicato della nostra amica ornamentale, e la fibra è la stessa perché ha la stessa funzione, che è quella di paracadutare i semini lontano. Che succede? Questa favona si asciuga, si inizia a crepare, si spacca. I batuffoli sono praticamente una delle fibre vegetali più leggere che esistono in assoluto in natura, che contengono fino all'80% d'aria. Quindi per la mega compressione che hanno all'interno si dilatano a modo di popcorn, e ogni semino è agganciato a un piccolo batuffolo di cotone che lo paracaduta lontano, letteralmente.
È una fibra incredibile, mi è capitato di avercela in mano e è la primissima cosa che ti viene in mente è facciamoci un cuscino, non esiste.
Sì,
sciarpa, un cuscino,
infatti
un maglione,
è usato
qualcosa
per le imbottiture, è un ottimo materiale, esatto. Imbottente, anche parecchio pregiato, ora che si inizia a capire. Guarda, fino a poco tempo fa si pensava che non si potesse filare perché è una fibra pregiata, molto vaporosa, ma molto corta. Però ci sono delle aziende che hanno iniziato, non so con che tecnologia, fanno soprattutto pantaloni di capoc. Però è una pianta che ti dà talmente tanti altri benefici, ragazzi. Beve pochissimo. Chiaramente è una pianta freddolosa, non vi illudete di poterla acclimatare in 3x2, soprattutto se sarete virtuosi e mitigherete gli effetti del riscaldamento globale sul territorio in cui abitate. Però diciamo che l'andazzo è tale per cui conviene prepararsi a questi cambiamenti.
Dolly the dry mouth. We
insomma, grazie, quindi quante input, tantissimo, bellissimo.
Ma il maestro sulla ceba mi ha fatto un corso intensivo, se permettete, ragazzi.
Io sto iniziando a riflettere se te, perché sei molto teatrale anche, quindi viene il dubbio che questo maestro in realtà sia tipo il tuo amico immaginario, ma che in realtà sei te stesso. E
tipo
che quindi
la moglie
è una parte
del tenente Colombo che non si vede mai, certo.
Te fai finta che sia qualcun altro, così che le persone intorno a te gli danno ancora più valore, ma in realtà sei te stesso.
Guarda, non ti rispondo né sì né no, facciamo ecco. Così.
Bene, bene. No, io c'avevo una domanda, non mi ricordo cosa stavi dicendo, perché questa musica mi ha rapito nel frattempo. Non so che cos'è, poi ve lo dirò. Vabbè, ma mi chiedevo, te dici, ecco cosa stai dicendo, e soffre il freddo. Quindi da noi è un po' complesso, ok.
Tende a essere freddoloso, sì.
Ma se io la volessi coltivare in casa, in vaso, quanto è una tortura, prima domanda. Seconda domanda, se ha un senso come idea.
Allora, è sempre una tortura per quanto mi riguarda tenere una pianta in vaso, perché io non parlo di piantare, mettere a dimora, ma di liberare le piante. Lo scopo delle piante è, come i pesci nuotano nel mare, stare libere nella terra, nel pianeta Terra. Quindi non mi piace il vaso come idea. Ovviamente stiamo parlando di un compromesso culturale, per cui, ma la ceiba, come altri alberi tropicali, in realtà possono essere gestiti in contenitori molto ampi. C'è l'esempio di una signora romana che so coltivare diverse specie, anche il flamboyant, cioè la Delonyx regia, che è l'albero del fuoco del Madagascar, una pianta ancora più freddolosa. Lei la coltiva su un terrazzo romano, in un grande vaso molto capiente, un metro circa di diametro, e lei semplicemente fa hard enough tutti gli inverni, la tratta come una pianta d'appartamento. Il vantaggio della ceiba è che è assimilabile a una pianta grassa, per cui nella fase di riposo vegetativo non ha assolutamente bisogno di irrigazioni, anzi, quindi se riesci fisicamente a portarla in casa è sovrapponibile a un pezzo d'arredamento, a una scultura.
Ok, quindi questa signora, dicevi te, ogni inverno le ritira.
Le ritira dentro, chiaramente non avrà mai lo sviluppo arboreo di una ceiba piantata in piena terra.
Ma meno male, forse, visto che me la tengo in casa. Perché non l'abbiamo detto, ma quanto è grossa?
È grossa, ragazzi, grossa. È bella, si fa grossa. Supera il metro di diametro anche il tronco. E le radici sono tra quelle non raccomandate agli architetti dai cuori fragili, perché sono radici tremendamente infestanti, cioè che hanno un grande potere di rabdomanzia, no? Vanno fondamentalmente a cercarsi l'acqua dove non potremmo neanche immaginare, superano dei plateau di roccia che per noi sarebbero degli Stargate. Loro vanno tranquillamente, spaccano tutto, quindi non è raccomandato piantarla in piena terra vicino a un manto stradale o una costruzione, perché insomma è una pianta che vi dà problemi. A differenza di altri omologhi, se vuoi ne parliamo più avanti, che hanno caratteristiche simili, però
a questo proposito allora mi viene una domanda. Si è detto che il fusto si ingrandisce, fa stile fiasco di bottiglia, quindi diventa cicciotto, ma anche le radici fanno così, allora per quello riescono a spaccare?
Sì, è simile, lo sai, no? È la stessa tessitura, di solito si somigliano molto alla tessitura di molti apparati radicali rispetto a quella del fusto di provenienza.
Non sono molto esperta al riguardo, ma invece, appunto, profanamente avevo visto invece non sempre somiglianza, quindi per quello anche devo...
Indagheremo, sai che non sono uno specialista, sono un esperto solo di esperti, ce lo siamo detto stasera.
Sì.
La discussione su tenere le piante in contenitore è sempre sul senso di tenere una pianta per il capriccio di tenerla a tutti i costi, o di vederla esprimere al massimo del suo potenziale, che è sempre il mio obiettivo personale. Non so tu come la vedi.
Però, ora, tornando alla filosofia maledetta e si insinua sempre nelle nostre discussioni, è un po' forse il discorso di avere un animale domestico, cioè quell'animale va bene, non esisterebbe in natura per quella diciamo, selezione specifica, però comunque forse se la caverebbe anche nel bosco e quindi vivrebbe in modo parecchio diverso rispetto a come lo potrei tenere io in modo appunto domestico, addirittura magari chiuso in appartamento senza mai uscire. Quindi diciamo il paragone potrebbe essere molto calzante.
Sì, noi, sai, l'obiettivo nostro, che non si sa quanto sia chiaro, è avere sta pianta perché ci piace o no. L'obiettivo della pianta è chiarissimo, è arrivare da più parti possibile, più lontano possibile, quindi sempre il solito discorso. Tramite il nostro intervento ha raggiunto lande lontanissime dove adesso è anche in grado di acclimatarsi più facilmente. Ah, ritornando al discorso tecnico di prima, se conoscete la classificazione USDA, parliamo all'incirca di una fascia climatica di da 8B, da 9B, 9A, 9B in poi.
Caldo.
Quindi caldo.
Insomma, per i profani caldo.
Per i profani è abbastanza caldo. Parliamo del Salento, di fasce climatiche simili a quelle della Calabria, Sardegna. Nella mia invece Puglia di provenienza, che è a poca distanza dal maestro, siamo a una 8A, 8B, quindi un po' più freddo, parecchio più freddo.
E ci sta uguale? Ha problemi?
Allora, io sto iniziando, ho iniziato da meno di 2 anni i primi esperimenti di acclimatamento. Non ho ancora rischiato.
Come si dice acclimatazione?
Acclimatazione, si può dire anche acclimatamento, però okay. Ti do ragione, va bene. Acclimatazione di questa pianta, come sempre c'è un compromesso da raggiungere, no? Più è grande la pianta, più è robusta, ma meno è adattabile. Quindi è ovvio che l'ideale è sempre far nascere piante da seme nella fascia climatica che tu sei interessato, a cui loro che loro insomma
non ti aiuto.
Hai capito? Vedo che mi guarda, Addu, mi guarda negli occhi e non fa bella. Sì, sì, vai, impappinati. No, sapete,
ci
no?
Ci siamo che passati tutti, mi dispiace.
Vabbè, una pianta, come tutti gli organismi viventi, subisce anche una genesi passiva, degli effetti epigenetici che sono dovuti all'ambiente a cui è sottoposta, oltre che alla genetica che la programma in maniera deterministica. Quindi è chiaro che un seme di una pianta destinata a provare a farcela in Valle d'Itria, è bene che nasca in Valle d'Itria.
Sì, quindi, sì, certo. Sì, è un po'
E tra l'altro nel mio brevissimo esperimento, che è empirico, non è statisticamente significativo perché parliamo di pochi numeri, però la tecnica culturale è sovrapponibile, è sempre la stessa, il mix è sempre lo stesso. Io ho fatto, ho provato ad acclimatare in parallelo degli alberelli anche erotti da semi in contemporanea nella fascia climatica del maestro, e sono le piantine che hanno sofferto visivamente di più questo primo inverno vero di esposizione all'inverno invece della mia fascia climatica più fredda. Mentre quelle, stessa genetica, semi presi dalla stessa pianta, fatti germinare direttamente da me, stanno già facendo vedere la differenza.
Ecco, interessante questo, perché vorrei mettere un focus su questo esempio molto figo, perché cioè, è reale, pratico, per voi ascoltatrici, perché questi sono argomenti molto importanti. Ora stiamo sotto un periodo in cui parliamo di sostenibilità, ecologia, ma che cos'è la sostenibilità? È anche appunto una pianta che sta bene nel luogo in cui sta, che non ha bisogno di, che ne so, irrigazioni aggiuntive o concimazioni aggiuntive. Quindi è un esempio piccolo, fra virgolette, nel senso che è puntuale, ma grande perché è molto rappresentativo. Quindi, diciamo, volevo solo fare un focus.
Sì, perché
questo.
Il discorso, no, della campana di vetro, chiaro, tu se la pianta la vizi troppo, poi la rendi fondamentalmente troppo dipendente dalle tue cure, come succede in tutti i processi di domesticazione estrema. Assistiamo a fenomeni simili, no? Nel regno animale, nel regno vegetale, hai delle piante talmente selezionate, talmente delicate, penso, non lo so, per rifarmi un esempio che si può incontrare nei garden, le begonie. Le begonie sono delle piante diffusissime anche nella grande distribuzione, molto belle, abbastanza ricercate, che però, siccome provengono da un circuito industriale in cui vengono fertirrigate giornalmente, seguendo con precisione delle tabelle nutrizionali e dei parametri ambientali di umidità soprattutto, che noi non riusciamo a garantire, le nostre case sono troppo secche fondamentalmente per le begonie, arrivano a casa e durano poco, se non ai più attenti, fortunati.
Questo
metti.
Infatti anche per gli ascoltatori che magari hanno un giardino, un terrazzo, quello che è importante anche trovare un fornitore, un vivaista, un garden che sia, di cui conosciamo, cioè con cui magari siamo un po' in confidenza perché conosciamo il modo in cui coltiva, proprio per questa ragione qui. Cioè, se io poi me la porto a casa e la devo fertirrigare ogni settimana, è un po' impegnativo.
Sì.
Invece, se so come è già stata coltivata prima, certamente appunto si sa una continuità alla
certo.
pianta stessa.
E diffidate delle piante troppo belle al momento dell'acquisto, perché possono subire solo una tremenda discesa. Io sono un grande fan delle prospettive, invece,
io
dei
avuto...
margini di perfezione futura.
Mi era stato detto da un personaggio molto autorevole in merito che per lui una regola, poi non ho verificato se la applica in realtà, ma una regola assolutamente importante è di non piantare piante che sono in fiore.
Ah, baby.
Che se ci pensi la cosa viene sempre fatta, perché te vai a comprare la pianta quando vedi fiore, perché cioè oggettivamente la pianta comunque è sveglia, cioè lo fa anche per... Non lo so, però uno potrebbe pensare, lo
dici,
fa anche per farsi notare.
Sì, dici come il cucciolo, il canile che ti guarda
capito?
Negli occhi.
Esatto, esatto. E qui dici, dai, prendi, guarda che bei ruccini rossi che c'ho, no? E noi siamo totalmente rapiti da queste seduzioni vegetali. E invece è un momento critico per
molto.
Metterli in terra o insomma trapiantare, per fare una qualsiasi
sì.
Operazione culturale, perché è la pianta è un momento molto delicato e quindi poi si stressa di più.
A me non piace sommare stress a stress. Nel momento in cui sposti una pianta, sai che la stai sballando completamente, no? Lei ha piena contezza dell'ambiente circostante, ha molti più sensi di noi, coglie molte più sfumature. Nel momento in cui la sposti in un altro posto, già le stai dicendo ricalcolo, no? Come fanno i nostri stupidi navigatori. Ricalcolo e riparte da zero. E lei deve reinvestire da capo un sacco di risorse per ricalcolare. Sì, sì, ci sta. No, ci stavamo commentando mimicamente il sound. Ci piace, ci piace sto tappeto.
Sì. E,
quindi dicevo, già non travaso mai una pianta appena comprata, proprio appena spostata.
Ah, ecco.
A
okay.
meno che non siamo proprio.
Quindi
nel...
in questo modo metti in pratica questa tua. Ok, ci sta.
Soprattutto se non so nulla di lei, cioè non so quanto è stressata in quel momento. Cioè,
e dopo quanto la travasi?
Ah, aspetto. Dipende dalle fasce temporali in cui ci muoviamo anche.
No, perché a volte. Penso, te hai detto non sommare stress a stress, oppure farlo proprio volontariamente, cioè già che in un momento in cui sta subendo uno stress, gliele dai più d'uno, cioè lo fai tutto insieme, così dice deve metabolizzarli tutti insieme, deve ricalcolare una volta sola.
Sì, perché quella è l'altra eventualità, può darsi che sia, e spesso industrialmente succede, che sia in un substrato pessimo, che è arrivato alla saturazione delle risorse da dare, sta per dare solo problemi, e in quel caso devi aver fretta di mettere la pianta nelle migliori condizioni possibili, prima possibile. Però valutare...
Sì, che è quasi sempre così, poi.
Sì, quando ti muovi alla cieca da, da un vivaio, sì, però... Io e il mio maestro ci scontriamo su quello. Lui dice, prima la travasi è meglio, prima la metti le condizioni ideali è meglio, Io continuo a essere convinto che c'è un margine di cautela maggiore da mantenere quando una pianta ha viaggiato, ha preso temperature estreme, ha preso schiaffi, intanto la tieni tranquilla. Non le... Ovviamente la metti in un posto confortevole di luce, temperatura, umidità, ma aspetti un attimo prima di dare anche uno stress traumatico, perché tu quando sposti il travasi dai un trauma alle radici che non sono fatte per essere spostate.
No, certo, è una potatura radicale.
Radicale, radicale.
Dai, allora, si è parlato un sacco, direi di mettere un pezzo così per spezzare un po'. E nonostante questo gezzettino di sottofondo fosse veramente niente male, ma vi manderei invece un pezzo sempre gezzeggiante, ma su un po' un'altra scia. Quindi questa è Crazy for You di Adele. Buon ascolto.
Found myself today singing out loud your name. You said I'm crazy. If I am, I'm crazy for you. Sometimes sitting in the dark, wishing you were here, turns me crazy. But it's you who makes me lose my head. And every time I'm meant to be acting sensible, you drift into my head and turn me into a crumbling fool. Tell me to run and I race. If you want me to stop, I freeze. And if you want me gonna leave, just hold me closer, baby. Make me crazy for you. Myself, but spin, I wish you'd come over, send me spinning closer to you. My oh my, how my blood boils, a sweet taste for you. Strips me down bare and gets me into my favorite mood. I keep on trying, fighting these feelings away. But the more I do, the crazier I turn into. Pacing floors and opening doors, hoping he'll walk through and save me, boy. Because I'm too crazy for you.
Specioso in italiano vuol dire di argomentazione che ha solo un'illusoria e inconsistente apparenza di verità. Ragioni speciose sono ragioni un po' poco solide, diciamo, inconsistenti. Come certe illazioni scientifiche, no? Che sentiamo nell'informazione di massa.
Vabbè, sì. Ok. Ok, vabbè, interessante. Oddio, cascano cose.
Casca.
No, aspetta, raccata. Vabbè, ok, quindi allora io intanto trattengo. No, vi do sempre info utili. Quindi mi raccomando, state ascoltando Nervature nel caso ve lo foste schifo. Vabbè, nel caso ve lo foste scordate. Nervature su Radio Wombat 13:59 delle AM, oppure su streaming dal sito radiowombat.net o da una qualsiasi altra app di streaming radio. Ok. Facebook. Bene, stavamo parlando, quindi questa è una puntata un po' di chiacchiere, ormai tanto sono tutte così. esatto. Serio, nulla ormai, ma va bene. In cui vi si racconta qualche pianta, per ora siamo a uno.
Siamo sulla ceiba speciosa.
Io direi comunque di continuare, perché, non so, a me piace approfondire gli argomenti, quindi capire bene.
Va bene, allora cominciamo da zero, facciamo tutto il ciclo riproduttivo di questa pianta, ne parliamo. Che succede? Allora abbiamo detto che verso, non l'abbiamo detto ancora, la stagione in cui si libera questa lanugine stupenda, uh-huh, che comporta una scenografia in giardino incredibile. Tu hai un tappeto di neve artificiale, neve naturale ma non mite,
insomma,
neve non neve,
neve finta,
molto scenografica.
Bellissimo.
E hai tutta sta lanugine in giro.
Non la dire troppo in giro perché ci dovrebbero fare le piste da sci, visto che non nevica.
Ah, tra un po' ci passerà, magari è un'idea per... qualche ascoltatore di Dubau. La faccenda della lanugine è interessante perché secondo me il maestro c'ha una decina di alberi grandi in giardino ormai, di varie colorazioni di fiore, e davvero potrebbe raccoglierla e imbottire un sacco di roba, solo che il maestro c'ha troppi pensieri, è crazy for his garden, è pazzo del suo giardino,
già altre
piante che lo chiamano. Allora, quindi maggio-giugno abbiamo sto tappeto di lanugine per terra e raccogliamo i semi dai baccelli, dal terreno, che restano vitali. Non è una pianta il cui seme resta vitale per molti molti anni, il mio maestro raccomanda circa 6 mesi, però diciamo che nell'arco di un annetto abbiamo ancora una germinabilità soddisfacente. I semi sono rugosi, piccolini, come una grossa lenticchia nera, e germinano in un mix medio, normalissimo. Ragazzi, all'inizio coccolatele tutte un po', le vostre piante da seme, tenete presente che stanno germinando di fatto su Marte per loro, quindi siate comprensivi all'inizio, ma non viziatele troppo, come si diceva prima. Quindi dopo che c'è l'eruzione dal semino, la pianta si ambienta, inizia a guardarsi intorno, iniziate a farle capire a cosa deve andare incontro. Non fatele vivere poi dei traumi adolescenziali dicendo: ah, e adesso la paghetta non te la do mai più.
Io mi sento malissimo quando si ridice queste cose, mi sento veramente veramente male. Ti ricordi la storia della mia pianta di basilico?
E chi se l'ascolta?
Di Sarfi. Cioè io l'ho torturata. Come
ci vorrebbe un pezzo tristissimo.
La mia pianta storia, lo sai? Questo è il nome della nuova rubrica di chi ci racconterà le storie, le sue storie personali con una pianta. È la pianta storia.
La pianta storia.
Pianta storie, pianta storia, ancora da definire. I dettagli.
Magari non in puntata. Che
no,
dici?
Se ci avete suggerimenti, perché no?
Ah, scriveteci.
Cioè, è un bel nome. Pianta storie.
Ricordiamo qual è il pad, qual è il link per accedere dove ci devono
il
scrivere
pad.
Robe. Il pad.
Quella in diretta, però.
In diretta.
Te lo devo spiegare a te? Ovvia.
Ovvia. Allora, www.radiowombat.
No. www, a parte non esiste più, è un protocollo.
Non esiste più.
Vabbè, comunque. Diretta wombat.vado.li, quello è il pad, che è un foglio di testo condiviso che noi usiamo per tendenzialmente solito parlare in diretta con voi ascoltatori. Noi questa puntata qui in realtà l'abbiamo registrata, quindi potete scrivere sul pad, speriamo, cioè proverò comunque a leggere i commenti magari il giorno dopo, quindi martedì, quindi per voi domani, insomma.
Vabbè, ma chi ci incontra in quei bagni di folla che facciamo continuamente... ci chieda informazioni, curiosità.
Esatto.
Se i nostri input vi stimolano, dimostratecelo.
In ogni caso si può sempre dimostrare dalla mail posta wombat@insiveria.net. Quella è sempre attiva, sempre funzionante. In realtà c'è anche un altro metodo che è ancora più tecnologico. Sempre al sito radiowombat.net, da contatti, c'è un altro bottoncione sempre giallo, perché il font, insomma, lo stile è quello, blu e giallo, sì. C'è un bel bottoncino scritto messaggeria, e da lì puoi registrare un messaggio vocale che ci arriva anche quello alla nostra casella di posta, quindi poi noi lo vedremo da lì. E quello è carino, perché comunque puoi dare un contributo, un commento, una proposta, quello che sia, però con la tua voce, quindi ti fai sentire, insomma.
Senti, ma davvero non esiste più www?
Sì.
Ma ora mi torna, lo sai che tutte le volte e ogni volta lo ignoro, ma io continuo.
Sì, ma se vedi, infatti, guarda, abbiamo un computer HTTPS, quello è il nuovo.
Però guarda, guarda che lì ci sono delle cose anche www.
Sì, ma quello è dopo.
Vabbè, dopo che fai?
Vabbè, non sono esperto in materia, va bene, nel fatto non parlo di queste cose. Ma allora non mi sarò sbagliata, vabbè. Ma se me
inviteremo vabbè qualcuno a parlare di queste cose, oppure anche no.
No, allora, ci quindi sono state altre trasmissioni di questa o di altre radiosorelle che si occupavano di questi ambiti nerd e tecnologici molto 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 bene. Quindi sì, non quindi siamo noi che dovremmo fare
No, parliamo di più, torniamo terra terra, le questioni sì, terra terra.
Planta planta e terra terra, perché qui.
Allora,
come si coltiva sta
come
ceiba?
Come si coltiva sta ceiba? Partiamo dal fatto che io sono un autodidatta e quindi le mie istruzioni sono raccattate in giro tra un maestro, un libro, ma non ho mai seguito una stratificazione culturale del giardinaggio. Mi sono fatto l'idea che le colture generali per quasi tutte le piante arboree, indipendentemente dal loro status definitivo, passano per un stile culturale da pianta sciafila fondamentalmente, perché all'inizio nessun seme erompe alla luce del sole, se non pochi esempi di piante davvero cactacee, didieracee, forbiacee, le piante grasse per intenderci, ma neanche loro in realtà. Poi se una volta ne parliamo scopriamo che anche loro in fase giovanile vengono protette.
Ah, sì,
sì, ma come fai? Come fai a nascere al sole?
Dai,
ma
no,
chi nasce
come
al
si
sole?
Fa?
Che
come
sei
fanno?
Superman.
E se non me lo dici ora.
Cioè, ma ci sono sempre mille. Allora, per dirti, hai presente i pachypodium delle piante ornamentali provenienti dal Madagascar? Sono delle succulente,
okay.
Eliofile per definizione, mm-hmm. Amano l'esposizione diretta e guai non darli, come i cactus. Ma molte delle specie che si trovano in commercio vengono dal massiccio dell'Isalo, per esempio, che è un complesso orograficamente molto difforme, bellissimo, tra l'altro sembra di arrivare su un altro pianeta. Io ci sono passato, non l'abbiamo visitata quella riserva del Madagascar, ma è uno degli appunti per cui tornerò. E lì ci sono mille anfratti tra le rocce, il okay seme di Pachypodium che viene allontanato dalla sua piantina finisce in una di queste crepe, dove ovviamente c'è una microumidità che non è paragonabile a quella sulla sommità della stessa roccia, no?
Ok, ok, però dici quindi germina il seme in un posto che ha poca umidità, ma che
sì,
gli basta.
Sì, questa è un'eccezione
perché
ecologica assoluta, ok? Stiamo parlando di un habitat estremo. In condizioni normali che succede? Che una piantina giovane, per quanto di un albero che diventa colossale, nasce tra, come minimo tra altri colossi, comunque protetto da altre piante, pacciamato da altra vegetazione, viva o morta che sia. C'è una copertura, un'ombreggiatura tale in un ambiente naturale ipotetico di partenza, che fa sempre da tutore alla pianta, anzi usiamo un latinismo, tutor alla pianta, ok? Quindi questa microumidità, in alcuni casi tu sai che ci sono proprio delle cure parentali vere e proprie messe
certo,
in atto
certo
dalle piante senior, che passano dei nutrienti quando la piantina addirittura è impossibilitata a fare la fotosintesi, no? In alcuni ambiti di foresta pluviale, sai, la canopia
certo
ha un grande potere oscurante.
La canopia, cioè
la volta ecco della, di una foresta pluviale.
Sì, sì, la parte delle foglie in alto, insomma, la copertura.
Sì, la volta,
il
tetto. Se tu giri una foresta pluviale
il
è un
canopy
posto semibuio, in effetti, filtra poca luce, se la foresta è integra e sana.
E quindi
nelle fasi giovanili tutti gli alberi che io coltivo li coltivo all'ombra sostanzialmente. Man mano che l'alberello si sviluppa, se arrivo a passarlo in contenitore più grande o se arrivo a metterlo in situazione definitiva, valuto sempre la situazione, se fornirgli un'ombreggiatura da rimuovere gradualmente, per esempio, che può essere fornita da altri vasi con altre piante che gli sposto davanti, da teli ombreggianti, vari strati di teli ombreggianti che io rimuovo sequenzialmente fino a restituirla alla sua condizione definitiva, ultima e finale, che è quella di stare in pieno sole. Cioè, questo è un albero eliofilo che anzi fa da pianta madre in quell'ecosistema da cui proviene, e quindi grazie alla sua grande capacità, no, di approvvigionamento e ricerca idrica, fornisce una rete ipogea lungo la quale altre piante meno performanti riescono a trovare invece un gradiente funzionale per la loro sopravvivenza.
E per quanto riguarda invece un argomento che io trovo veramente, veramente caldo, viene da dire, in quanto, cioè, nell'ambito della coltivazione
di caldo del sole?
Un po' meno
caldo, tra un sole e un ghiacciolo.
Sì, okay. Perché questo per forza. E insomma, è sempre quello della concimazione, perché semplicemente in natura la concimazione avviene in modo naturale, quindi appunto materiale organico si deposita al suolo, che sia vegetale o animale, che si decompone, entra nel suolo, filtra, eccetera, e poi le piante piano piano riescono a prenderlo tramite appunto le radici, ma invece nelle coltivazioni è una cosa che si cerca di fare in continuazione, quella di mantenere un suolo ben fertilizzato per fornire tutti i nutrienti alla pianta, che è un discorso sensato, cioè la pianta ha bisogno di acqua e nutrimenti e luce solare, vabbè, per vivere, quindi certamente deve trovarli questi nutrienti, però il fatto di darli come un input totalmente esterno, quello può essere appunto un concime a lenta cessione, piuttosto anche lo stallatico che sia, è veramente veramente strano in realtà per me da pensare. Quindi nel caso della ceiba, almeno per la sua esperienza, come l'hai gestita questa
pianta frugale? La risposta è certamente pianta frugale in questo caso, cioè ci sono delle piante che puoi grossolanamente categorizzare in molto esigenti in fatto di nutrienti, mediamente, scarsamente. Questa è una pianta frugale, quindi scarsamente esigente di addizioni nutrizionali, proprio perché ha un potere intrinseco di andarsela a cercare in giro e comunque ha nel suo pattern comportamentale una grande capacità, no, di resistenza a stagioni estreme, quindi di passare lunghi periodi di carestia e quindi in assenza di acqua, nutrienti, eccetera, dice ok, vado in ipobiosi, cioè in latenza, in dormienza e non ho bisogno di niente. Chiaramente non la puoi stressare troppe e troppe volte, questi sono margini che la pianta ha per adattarsi di più o di meno, ma tu non devi tirare troppo la corda, altrimenti... Certo. Scopri il point of break e quindi la pianta non ce la fa più. Tu hai imparato una cosa, la pianta non ne imparerà più. And I look across the water, and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your gentle hip and the way you like the jaggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a team. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you stop me anywhere, change the color of your hair. As you were dying all the time, are you still dizzy?
Since I've come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender head and the way you light the day. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think about all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I'll miss your tender hair and the way you light the day. So come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie?
Absolutely beautiful. Just
quando la pipita puzza, la merda stattuzza. Bentornati in collegamento con Nervature, il podcast che parla di piante e animali, ma non solo.
Sì. Avete sentito Valerie, come si dice, di Amy Winehouse, ovviamente, questa è canzone conosciutissima. Sì, oggi si va un po' più su gente conosciuta, prima hai sentito Adele, adesso Amy Winehouse, però ci sta, secondo me, soprattutto quella prima di Adele, comunque era una canzone un po' più sconosciuta, quindi un pochino più ricercata, questa meno, però cioè, è bellissima, io l'ho messo qua, non resistere.
Hai fatto bene, che dobbiamo fare? Ma sì. Senti, ma invece che cosa ti... Ah, lo sai che ho dimenticato di dirti una cosa sulla ceiba, l'ultima, e poi la lasciamo in pace, poverina. O no?
Vediamo, no. Io ho un sacco di domande.
Allora... Sentiamo.
Ormai...
Allora, io volevo darti una curiosità che durante l'accrescimento, siccome fa delle fasi di crescita anche molto veloci durante la stagione estiva, se tu le dai acqua, corrisponde questo alla sua attitudine di immagazzinarne tanta in un breve lasso stagionale, questo provoca delle vere e proprie smagliature sulla corteccia. E sulle fasi, sulle parti smagliate, tu vedi il verde vividissimo sulla corteccia. È una delle pochissime piante che hanno il verde sulla corteccia. Cosa vuol dire il verde?
Vuol dire clorofilla.
E che vuol dire?
Che fa fotosintesi, quindi.
E perché certo. Molte piante di quei climidici sono diverse, non moltissime veramente, però ci sono delle specie arboree di climi tropicali aridi che hanno questa facoltà, siccome... perdono le foglie, sono caducifoglie al contrario, no? Il loro inverno è la stagione secca, cioè troppo caldo, troppo secco per sopravvivere, quindi le foglie sarebbero troppo dispersive in termini di acqua,
sì, di traspirazione,
e quindi si sono adattate a fare la fotosintesi anche dal tronco nudo, dal fusto, dai rami, da alcuni distretti della pianta. Chiaramente il fabbisogno energetico è minore in quelle fasi,
certo,
no?
Certo.
Metaboliche. Ed è assicurato da questo gadget.
Ma, allora, a proposito di tronco, ma le spine invece come si collocano in tutto ciò? Se c'ha delle spine che tranciano...
Come si collocano? Allora, dobbiamo sapere che c'è stato un tempo in cui il continente americano era calpestato da tutta una serie di mega teropodi, mega mammiferi terrestri che svolgevano delle funzioni ecologiche, ad esempio di dispersione di semi molto grandi che oggi non hanno un disseminatore naturale come quella della pianta dell'avocado, no? Quindi il bradipo gigante, l'armadillo gigante, tutta questa megafauna terrestre che si è estinta contestualmente con l'arrivo di Sapiens in tutti i posti dove Sapiens è arrivato, tranne che in Africa, perché l'Africa non è un posto in cui l'uomo è arrivato, ma in cui
non stiamo parlando di dinosauri, stiamo parlando
del Pleistocene, stiamo parlando di una data geologica relativamente recente, in cui noi siamo bellamente arrivati negli Stati Uniti, nel continente americano, che non si chiamava ancora così, e di giustezza abbiamo fatto sparire gli animali in maniera direttamente proporzionale, con la velocità direttamente proporzionale alla loro taglia. Cioè più gli animali sono grossi, più si estinguono in nostra presenza, perché li vediamo facilmente, li estinguiamo, competiamo con loro, distruggiamo l'habitat, degradiamo gli habitat molto rapidamente. Quindi un animale grande, tu mi insegni, ha un margine metabolico basso per poi riuscire, cioè se degradi un ecosistema, un animale grande rispetto a un animale piccolo corrisponde a uno specialista metabolico in un certo senso, cioè lui ha sviluppato una serie di adattamenti che lo portano sì a gestire risorse in un certo modo eccetera, ma ha un certo approvvigionamento di materiale nutritivo, giusto?
Sì, nel senso che è tanto.
È cioè tanto in termini assoluti. Sì. Lui è in grado di digestirlo, eccetera.
Però è in proporzione meno rispetto a quella stessa massa su una popolazione di individui di massa minore consumerebbe più cibo.
Sì, ma come dice Primo Levi, nei campi di concentramento i primi a morire erano quelli grossi, perché hanno un metabolismo energetico in assoluto più alto, anche se proporzionalmente molto inferiore, ma in assoluto più alto.
Sì, diciamo sì, in oggi, assoluto sì.
Per quanto un elefante consumi poco rispetto alla sua massa corporea, sfamare un elefante è impegnativo.
Sì.
Però non è solo questo, noi li abbiamo cacciati direttamente, influito nelle loro dinamiche di spostamento, perché il taglia e brucia esiste da 300.000 e passa anni. E i grossi sono i primi a farne le spese. Questo è riscontrato in tutti i continenti del mondo, ripeto, tranne che in Africa. Si chiama paradosso africano questa situazione, proprio perché l'Africa è invece il continente in cui noi ci siamo coevoluti con questi animali, in cui loro hanno imparato gradualmente a temerci, mentre usciti fuori dal continente africano gli animali non ci vedevano come una minaccia, non avevamo un armamentario che a loro sembrava minaccioso, no? Sti mingherlini arrivano su due zampe, che cazzo fanno, sono ste cose in mano, che
e invece ma cosa c'entra con le
spine della cella? Che è questo bradipo gigante, che è il Megatherium.
Sì,
andiamo a cercare, perché qui siamo meticolosi. Specifichiamo soltanto che questi non sono i famosi mastodonti. Il mastodonte è tutta un'altra storia. Il Megatherium, il genere, non sto trovando la specie.
Vabbè
ce n'erano parecchie, vedi? Ce n'erano 8 specie, tutte estinte, del genere Megatherium. Era questo bradipo gigantesco, però non arboricolo come quelli odierni che siamo abituati a vedere, ma era un bradipo terrestre, appunto, cioè una specie di grosso erbivoro in grado di effettuare bipedismo saltuario, per cui si alzava in posizione eretta e brucava le chiome degli alberi.
Alzati e cammina, insomma.
Alzati e cammina e bruca.
E bruca.
Insomma, questo è un adattamento evidentemente per proteggere il fusto durante la convivenza con questo mammifero. Non c'è più il mammifero,
e
l'adattamento
le spine ci sono
è rimasto.
Ancora.
Ma in realtà ci sono un sacco di ceiba che le perdono, che le hanno iniziate a perdere.
Ah, vedi. Interessante.
Quando rimane una roba che non serve più, si chiama...
Cosa? Non me lo ricordo.
È un... retaggio evolutivo?
Sì.
Un rudimento?
Sì, cos'è? Retaggio sicuramente evolutivo si dice.
Non mi sta venendo, c'è un termine più preciso.
Infatti.
Mandiamo un pezzo.
Va bene. Ma ce l'hai pronto? Io ce l'ho uno pronto. Mando io? Mando io, aspetta, no, però devo... Eccolo lì, spengi il tappetino.
Vai.
Tu mets un clic comme ça, je vais me caler dessus et ça va être vachement bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux dorénavant appeler tous tes copains et leur dire que ça, ça sera vachement bien. Ok, on y va. Donnez-nous des jeux les plus malsains. Oui, j'en veux aller, enfermez-les. Jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer. Vous m'entendez ou pas? J'ai un énorme problème. Non, mais qui est vraiment, vraiment sérieux, Daniel, en plus. C'est dans les paroles. C'est quand je dis jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer.
Ma siamo sicuri, Aldo?
Jusqu'à ce qu'ils, c'est vraiment le truc, mais. Il y a que Daniel Guichard pour mettre ça dans ses chansons. Quoi.
Je ne suis pas sûr, madame. Il y en a un problème.
Io ti muso, ovvio. No, io ormai sono curiosa. Aspetta un attimo, Vedi, aspetta, arriva.
Oh, più di souffle. Allora, Hélène Bowie, vous avez pas...
Invece no, niente. Vabbè, questa era solo la versione audio, perciò adesso cercherò la vera versione.
Scusate, mi silenzio da solo.
Ecco. E che però, maledetti, allora, trovo solo la versione... Vabbè, ne metto un'altra? No, perché sono tutte audio, ma guarda te. Metterò una live. Sentiamoci la live, vediamo cosa viene fuori.
Vous matraquez les rebelles, à notre envie de lutter, ils poussent des ailes. J'ai une mauvaise nouvelle. Votre bon chicotage tient avec des ficelles. Et quand ça va casser, on va être là pour regarder votre gueule s'écraser d'un trait sur le pavé. Belle est l'amitié, oui, qu'elle est belle. Belles sont les idéaux et quelles
sont belles.
J'ai une lascar qui me
saoule. Lui, lascar qui me saoule.
J'ai envie de me sevrer.
Ouais.
J'ai une lascar qui me
saoule. Lui, lascar qui me saoule.
J'ai envie d'en parler.
Vabbè, dai, più o meno penso che abbiate colto il tipo di canzone che era. Questa era G8, ovvero G8 scritto, del gruppo Trio. Molto, molto carini loro francesi, come si era ben capito. vabbè, tutto così, ogni tanto c'è qualche errorino. Insomma, allora, siamo nell'ultima fase, l'ultimo slot, come lo chiamo io, di puntata. Se mi ricordo bene quanto tempo fa abbiamo iniziato, perché non sono convinta, però diciamo nell'ultimo slot. Quindi io direi di andare a vedere delle ultime piccole cose su questa Seiba. Ormai si sviscera proprio in tutti i modi, in tutti i pezzi possibili.
Beh, la dobbiamo pur propagare, no?
Infatti, perché se vi è piaciuta a voi ascoltatori, magari pensate, vabbè, ce n'ho una, ma magari mi piacerebbe averne due o tre o quattro, o mi piacerebbe regalarla. Allora, come faccio quindi a riprodurre una pianta? Allora, piccolo riassunto, le piante si riproducono, come potete immaginare, in vari modi, o sessuale o asessuale. Quello sessuale è la parte maschile e la parte femminile di una stessa specie che si uniscono, c'è cioè la fecondazione, insomma, stile animali più o meno, e quindi poi si produce un seme che poi in condizioni buone germinerà e darà vita a una nuova pianta. Invece è un po' più complicato così, ma va bene. E invece la riproduzione asessuale è tutto ciò che avviene con il patrimonio genetico solo di un genitore, quindi che sia, cioè,
un clone,
ora,
quindi,
sì,
un clone,
cioè, ora detta così sembra che c'è la pianta Seiba maschia, pianta Seiba femmina in tutti i casi, invece non
no,
è sempre così,
no.
Comunque, appunto, la riproduzione asessuata, quindi quella del clone, appunto, non dipende dal genere, diciamo, della pianta, qualora ci fosse. Quindi, appunto, sono dei cloni, esatto. Quindi la pianta, in qualche modo molto a volte rocambolesco, riesce a riprodursi. E quindi noi sfruttiamo questi suoi meccanismi per riprodurla anche in modo un po' ossessivo.
Sì, se siamo interessati a preservarne in maniera precisa la genetica, l'unico modo per replicare lo stesso tipo di morfologia precisissimo, ad esempio in una pezzatura di un frutto, colorazione di un fiore, è innestare, taleare o comunque clonare quella pianta in qualche maniera. Ci sono varie tecniche. Con la ceiba io vi consiglio di sperimentare questa cosa stupenda che è la semina.
Quindi riproduzione
sessuata, quindi sfruttare la rutilante mutabilità della ricombinazione sessuale per scoprire a sorpresa quale sarà il vero colore del fiore, perché mescolandone tante colorazioni nello stesso giardino poi succede che da un seme non nasce mai una pianta con i fiori dello stesso colore. Ci sono mille gradazioni e sfumature ed è una scoperta interessante. Chi non ha tutta questa pazienza. Può velocizzare la faccenda o comprando una pianta già matura su www.trovatevela-da-voi.dove non si sa, oppure, ve lo dico io, oppure trovate un bell'albero e fate una bella margotta, oppure ancora provate a fare una talea, cioè staccate un pezzo di ramo e lo fate radicare in terra. Nel caso della ceiba somiglia tanto a una pianta grassa, quindi devi fare un po' asciugare il taglio, soffre molto i marciumi, non è come tutte le altre piante che tu devi correre a mettere la talea legnosa in acqua, altrimenti vai in embolia gassosa paragonabilmente a un tessuto animale, ma devi far asciugare un po' e dargli poca terra, no? Non affogarla nel vaso di radicazione, perché è un po' sensibile alle condizioni di asfissia, no? Del suolo. Sono piante che soffrono le siccità, questa pianta assolutamente no, ma le condizioni di ristagno idrico, di troppa umidità, non sono congeniali a questa pianta.
Bello, interessante, e scabroso, non sapevo. E in che periodo va fatto? Qui da noi, si intende?
Sì, qui da noi bisogna sfruttare l'inizio della fase vegetativa, cioè a partire da marzo, aprile, e inizi lì. Il mio consiglio è sempre di fare delle prove, poi, ragazzi. Queste tecniche hanno il vantaggio di poter essere replicate serialmente e di farvi fare la mano con i vostri stessi errori, che sono quelli con cui poi dovrete fare i conti nei vostri protocolli futuri.
Sì, tra l'altro su questo discorso della riproduzione, in un giardino in cui, insomma, dovevo spesso a che fare, c'è l'erba della Madonna, Sedum Telefium, che mi piace tantissimo. Ho detto, vai, la voglio riprodurre, so che viene benissimo da talea. È tipo da giugno scorso che faccio talee e che continuo a morirmi perché sicuramente il periodo è sbagliato. Ma l'ho fatto volutamente, tanto,
certo,
cioè, mi costa 15 secondi di tempo della mia vita. Quindi taglio, metto in terra, taglio, metto in terra, mi muoiono, ok, riprovo. E quelle che ho fatto invece pochi mesi fa, ora dovrei ragionare di preciso su quanti, ma non so, 2-3 mesi fa, forse 4, forse, stanno benissimo. Quindi si vede che forse era un momento buono.
Certo, ripeti e avrai sempre più dati. Ma anche le semine, è bellissimo fare prove di germinazione in vari substrati. Tutte le informazioni che vi ho dato io sono figlie dei miei errori, dei consigli che le persone a me care mi hanno dato, ma poi dovete farvi le ossa voi e le vostre piante nel vostro giardino. Questo è fondamentale.
Esatto. E, le talee però in generale si possono fare da foglia o da ramo, in
no,
questo caso?
Legnosa.
Ok, no, da ramo,
sì,
quindi.
Sì,
ok.
La margotta sempre conviene farla adesso.
Ecco, la margotta.
La vegetazione in primavera. Sai cos'è la margotta?
Sì, sì, lo so, però non mi pare di averne mai parlato in radio, quindi spieghiamolo un attimo.
Allora, non sono un grandissimo esperto, però so esattamente come funziona. Che succede? Che
questo simbolo un po' particolare. Non sei esperto, ma sai perfettamente.
Sì, esatto.
Così.
Esatto. Ed è anche il giorno del contrario. Vuoi dire qualcosa?
No, non ho contraddetto.
Che succede? Che le capacità di proliferazione cellulare di alcuni distretti anatomici dell'albero sono più importanti rispetto che in altri, no? Quindi tu sai che la corteccia è una parte molto molto vitale e molto germinativa, cioè è in grado di produrre più generazioni cellulari rispetto al durame, no?
Sì, certo, il duramen è associabile a una parte morta, quindi certo.
In quella parte predisposta al nuovo, ad andare in giro...
Ridiciamolo, tra l'altro, è la parte dove scorre la linfa, che in realtà è elaborata e non, quindi vabbè, acqua e poi anche linfa, che è la parte molto esterna del tronco.
Esatto.
Cioè è veramente, veramente, veramente tanto esterna.
Esatto.
Un po'... No, non ci ho mai pensato. La terra, cioè la parte di crosta terrestre è finissima rispetto a tutto invece... Il diametro nel centro, un po' come negli alberi.
Ah,
pazzesco.
È tutto un frattale a forza di pensarci, eh? Tutto...
Incredibile, scusate, rivelazione momentanea,
rivelazione
non ci ho mai pensato.
Planetaria del metatutto, ragazzi.
Sì, esatto.
Siamo un mondo dentro un mondo dentro un mondo che fa tutte le stesse cose.
Sì, come il cartone, caspita, come si chiama? Quello... aiuto! Che abitano sopra un fiore, nel granellino
di
polvere.
Ortone è il mondo di chi?
Grazie.
Ecco. Bellissimo, tra l'altro,
sì.
bellissimo quel cartone. Stupendo.
No, esatto.
Consigliatissimo. Ortone è il mondo dei chi, veramente molto paradigmatico sul discorso di maggiore, minore, migliore, peggiore,
sì.
No? Mondi a confronto, proporzioni. Bello, molto bello. Bello, bello, peccato un bel,
okay.
Un bel consiglio.
Quindi
dicevamo...
Ah, sì, sì, quindi la linfa dove scorre roba...
È predisposta a creare nuovi tessuti, fondamentalmente. Se tu fai un trauma in quel distretto, la risposta è prima di tipo cicatriziale, riparo il danno, e poi di tipo proliferativo, no? Cioè rispondo con una nuova crescita cellulare. Di che tipo? Di solito un nuovo rametto, perché le condizioni si assomigliano, quando tu fai una cicatrice su un albero, tende a ricacciare un nuovo oggetto. Se invece tu cambi le condizioni intorno a quella lesione, la trasformi in un luogo buio, in un luogo umido, invece di cacciare un nuovo ramo, l'albero che caccia una nuova radice, che è il modo in cui lui si espande normalmente, no? Viene spezzato da una tempesta, rimane incastrato su un po' di substrato, il ramo è in continuità con la pianta madre, radica di nuovo per darsi stabilità e ripartire, di fatto fa una pianta figlia.
Esatto.
Noi sfruttiamo questa proprietà, aspettiamo qualche mese, verso a primavera facciamo sta roba, cioè facciamo una asportazione di una porzione di corteccia, apponiamo nella zona una... alcuni aggiungono ormoni radicanti, a noi non piace questa pratica, ma basta umidificare l'area con un po' di terriccio umido, ci sono dispositivi che vengono venduti a troppi soldi, ma basta una bottiglia di plastica tagliata, un po' di cielo, fa un sacchetto, sì, industriato, importante è mantenere un microclima umido e un'umidità accettabile, che non sia zuppo ma sempre un pochino umido, il substrato ideale di radicazione. Quando a fine stagione ha radicato, quindi settembre-ottobre, andiamo a verificare, si taglia prossimalmente il ramo e si pianta a terra, abbiamo ottenuto una nuova pianta. Quella è una fase buona per mettere a terra molte piante, per esempio, in cui le temperature non sono estreme, né troppo calde né troppo fredde, la pianta ha un margine ancora di vegetazione, ma ancora di più di radicazione per adattarsi, e quindi è un buon momento per mettere a dimora un albero.
È una cosa che io nemmeno sono esperta, perché ne avrò fatte tre di numero in vita mia di Margotte, però so che una delle criticità è capire proprio le tempistiche, quindi beh, come dici te, va fatto un po' a inizio stagione vegetativa, sarebbe da... Però uno può provare anche a farlo un po' più tardi, a volte funziona, sicuramente dipende anche dalla specie.
Qui sai cosa dovremmo prima o poi invitare? Un vero esperto in termini numerici di questo tipo di pratiche, cioè uno che ha migliaia di tagli fatti, di errori, tentativi, stagioni.
È che sì, cioè mi sembra, come rispetto a una talea, mi sembra comunque più complicato, perché devi attrezzarti un po' più di... materiali, anche se di riciclo, mi si diceva, bottiglie, cellophane, eccetera, però un po' più artificioso, mi verrebbe a dire.
Sì, però la radicazione che ottieni così con l'occhiometro è secondo me più importante, perché mentre nella talea tu fai affidamento sulle riserve nutritive presenti solo in quella porzione di ramo che tu ormai hai staccato dalla madre, lì c'hai...
Lì c'è l'apporto.
È chiaro, capisci?
Però non sempre... Da quel che ho capito, cioè che te dici appunto va fatta l'incisione sul ramo levando un pezzo di un pezzettino di corteccia. Questo si può fare su un lato, oppure si può fare ad anello, quindi levi tutto la parte di corteccia ad anello, lasciando praticamente separati i due cilindri che portano la linfa, cioè c'è una separazione, non sono più connessi. Quindi in quel caso lì la linfa dalle radici non riesce ad arrivare in cima alle foglioline di quel ramo, perché è interrotto, cioè è proprio levato un pezzo di tubo, non so come dire. E tuttavia ha molta più superficie da cui radicare.
Come sempre, quindi... andremo a cercare il nostro compromesso e lo scopriamo solo con la pratica, la pratica, la pratica, la pratica, la pratica.
Esatto, esatto.
Fare o non fare, non serve provare. Citazione pessima. No.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So the sprinkle moon dust in your hair of gold and starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. close to you, just like me. They long to be close to you. If you see me walking down the street and I start to cry, it's time we meet. But walk on by, walk on by, and make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private, 'cause each time I see you I break down and cry. So walk on by, walk on by. Can't get over losing you, and so if I see a broken and blue, so walk on by, walk on by. And foolish pride, that's all I have left. So let me hide the tears and the sadness you give me when I say goodbye. So walk on by, just walk on
bello, il jazz è bello comunque, è veramente uno dei, dei generi musicali che fa più compagnia in assoluto.
Sfondi bello, un portone,
bello. Va bene, stavamo quindi concludendo sulla Seiba e in particolare sulle tecniche di riproduzione, quindi abbiamo detto la talea e la margotta, ma invece mi accennavi si può fare anche l'innesto eventualmente,
sì,
giusto?
Sì, si possono innestare sempre ceiba su ceiba,
certo,
però colorazioni floreali diverse. Voi ancora, non so se siete andati a cercarla, ma la fioritura della ceiba è qualcosa di impressionante, cioè un mega ombrello di fioriture tendenti al rosa, ma non solo. Davvero impressionante, bello, è bella proprio. E tu immagini quindi avere una mega chioma bicolore o tricolore.
Bellissimissimo, davvero. Quindi l'innesto, giusto per così pillolina, è impossibile spiegarla solo a voce, però esatto. Però insomma è quella pratica di riproduzione, quindi asessuata, per cui si prende una pianta, si taglia un pezzettino di sempre corteccia facendo un'incisione in un certo modo, ci sono tutti gli attrezzi particolari fatti apposta, bla bla
bla. Sì, varie tecniche di taglio,
esatto,
eccetera.
si prende poi il rametto di un altro individuo, sempre, però deve essere di solito della stessa famiglia o addirittura, dicevi in questo caso, dello stesso genere, sì. Ce lo appoggi sopra più o meno, lo nastri, come se, insomma,
sì, è come se
un materiale un
asporti
po'.
Una parte, un arto da, da un corpo umano, lo attacchi su un braccio amputato.
Un trapianto di rametto.
Io faccio sempre questa per far capire la meraviglia, dico, è come se io potessi tagliare la mano di le mani a un pianista, attaccarle ai miei polsi e grazie a questo fatto iniziassi a suonare come lui. È davvero un miracolo, se ci
pensi. No, è un miracolo mostruoso. Cioè lì ci sono due patrimoni genetici di, quindi due individui, sì, vabbè, saranno pure la stessa famiglia, il genere,
ma due corpi diversi.
Esatto.
Dio santo.
Cioè è come, sì, è un po' come il trapianto di organi che possiamo fare anche noi umani, però
con molta meno sterilità.
Sì, tra l'altro. E poi noi siamo della stessa specie spiccicata, poi ci devono essere compatibilità, sangue, cose, poi non so,
sì, ci sono varie compatibilità,
esatto,
alcune piante, esatto, sono molto
rigettano, rigettano, eccetera, però le piante riesci a mescolare due DNA diversi e si fondono in quel punto, in cui fatto l'innesto, c'è una fusione stile Dragon Ball, che c'è, non so che cavolo succede, ma un passaggio da un'organizzazione cellulare a un'altra che potrebbe non essere perfettamente uguale.
Beh, devono essere molto sovrapponibili.
Certo,
eh?
Certo, per quello si parla.
La pianta ha l'illusione di rimanere se stessa, e questo è
poi,
l'altro.
Questo
chi lo sa?
Questo non
chi lo
saprei.
Sa cosa prova, no? Poi un organismo chimerico che risulta da queste manipolazioni. Chissà le sue percezioni come sono distorte, oppure
chissà
no?
Se cerca di entrare in conflitto all'inizio e poi si rende conto che invece funziona.
Beh, calcola che l'altro mio maestro, di cui parleremo più diffusamente nella prossima puntata, mi ha spiegato, lui ha larga esperienza di innesto di alberi da frutto, e mi ha spiegato ad esempio nel caso più famoso per me delle rosacee da frutto, quindi pesca, ciliegia, albicocca, susina, ciliegia, amarene, mandorle,
okay,
sono tutte vagamente compatibili. Ma la compatibilità ce l'hai maggiormente all'aumentare dell'affinità. Cioè se tu metti albicocco su mandorlo, l'innesto va, magari c'è la legagione, avrai persino produzione, ma avviene comunque un rigetto molto lento negli anni. Mentre se sei più preciso nel perseguire la loro affinità, si riconoscono meglio. Ma è una cosa logica se ci pensi, no?
Sì, no, assolutamente.
L'assurdità,
certo,
è che si tenga per degli anni un braccio che riconosce come non suo e ci faccia pure fare i fiori, i frutti,
esatto.
Dice, vabbè, però mo basta, sei il corpo estraneo, via.
No, assurdo, assurdo. Ma dice basta e lo rigetta quando ha già delle altre risorse per vivere in autonomia? Cioè ha radicato da un'altra parte? Come funziona?
Probabilmente, no, anzi, una persona che mastica gli innesti saprebbe rispondere a queste domande che ci stiamo ponendo, nel senso che c'è sempre una un'impostazione che tu dai alla pianta perché accolga meglio, più facilmente l'innesto. In alcuni casi devi favorire la legagione impedendo la vegetazione del portainnesto in tutti i modi, cioè della pianta che ha le radici giù e su cui vuoi attaccare,
certo,
no, la tua normalmente questo succede, ma semplicemente per gap metabolico anche, secondo me, cioè la pianta linfa in un certo modo, ha un certo programma genetico super codificato di funzioni vitali. Nel momento in cui tu gli innesti una parte che funziona leggermente in maniera diversa, gli stai dando un gap metabolico da gestire. Allora, se è tanto lontano, tipo mi hanno spiegato, non si innestano mai, tu puoi innestare più varietà su una terza, però è auspicabile che quelle due varietà abbiano fioriture e fruttificazioni perlomeno ravvicinate, non dico nello stessissimo periodo, sennò tu sottoponi la terza, cioè la porta innesto, a uno stress enorme che a lungo andare la spompa.
Certo, logico.
Deve farsi due fioriture all'anno.
Cioè, insomma, devi ingannare sia l'innesto che il porta innesto, facendoli credere di avere sopra
tutto a posto.
Tutto,
tutto a posto, ragazzi. Sì, sì, invece deve mobilitare,
esatto,
due volte le stesse risorse, no? E coordinare, poi sai che le combinazioni chimiche di tutti quei
passi,
esatto, sono sottili, cioè chissà quanti scompensi creiamo noi.
Sì, perché in realtà la pianta, cioè, allora, è un discorso complesso e allo stesso tempo iper fondamentale, perché è proprio come funziona, come si muovono, diciamo, le decisioni di una pianta. Tutto funziona più o meno per ormoni, passaggio di segnali che siano chimici o elettrici tra su e giù, tra le varie parti della pianta. E infatti, appunto, la parte aerea e la parte radicale comunicano tantissimo. Quindi non mi ero mai posta questo problema. Effettivamente negli innesti, come cavolo funziona sta cosa? Perché la radice potrebbe ricevere delle comunicazioni che gli sembrano un po' difficili forse da interpretare, non lo so se può succedere, chissà. Ma perché comunque la pianta innestata sopra non sarebbe la sua, quindi chissà
se esistono dei trattati a livello che noi vorremmo che parlano di queste materie qui. Lanciamo un amo, se conoscete, esatto, della bibliografia che ci può interessare, suggeritecela su www non si sa, però radiowombat.vado.li oppure,
no, aspetta,
meglio
aspetta.
La mail
diretta wombat.vado.li è il pad, se no da radiowombat.net sezione contatti c'è tutti i modi per appunto contattarci, tra cui casella di posta eccetera eccetera, ecco, questi sono i mezzi più o meno.
Se a me lo mandi su WhatsApp, così poi ti scrivo, so dove scriverti la risposta.
Va bene, ok. ok. Bene, allora io direi che siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Alla fine io penso, non mi ricordo quanto tempo fa abbiamo iniziato, ma mi sa che un'oretta e mezzo
sì,
ci siamo ormai. Esatto. Allora potremmo concludere, che ne pensi?
Sì, la facciamo chiudere come al solito, ci facciamo perdonare tutte le nostre inesattezze logiche, scientifiche, dalla poesia che come al solito dice l'indicibile e perdona l'imperdonabile nel nostro caso. Quindi vado a leggervi una poesia molto toccante di Wisława Szymborska, spero di averlo pronunciato bene, che si chiama Il silenzio delle piante. La conoscenza unilaterale tra voi e me si sviluppa abbastanza bene. So cosa sono foglia, petalo, spiga, stelo, pigna. E cosa vi accade in aprile e in dicembre? Benché la mia curiosità non sia reciproca, su alcune di voi mi chino apposta, verso altre alzo il capo. Ho dei nomi da darvi: acero, bardana, epatica, erica, ginepro, vischio, non ti scordar di me. Ma voi per me non ne avete nessuno. Viaggiamo insieme. E quando si viaggia insieme si conversa, ci si scambiano osservazioni almeno sul tempo o sulle stazioni superate in velocità. Non mancherebbero argomenti, molto ci unisce. La stessa stella ci tiene nella sua portata. Gettiamo ombre basate sulle stesse leggi. Cerchiamo di sapere qualcosa, ognuno a modo suo, e ciò che non sappiamo, anch'esso ci accomuna. Io spiegherò come posso, ma voi chiedete che significa guardare con gli occhi, perché mi batte il cuore, perché il mio cuore non ha radici. Ma come rispondere a domande non fatte, se per giunta si è qualcuno che per voi è a tal punto nessuno? Epifite, boschetti, prati e giuncheti, tutto ciò che vi dico è un monologo. E non siete voi che lo ascoltate. Parlare con voi è necessario e impossibile, urgente in questa vita frettolosa e rimandato a mai. Brava, grazie. La regia si spertica in un applauso che in questo momento è il massimo che riesce a offrire, ma non per sue mancanze, quanto perché i cosiddetti, come si chiamano, il bello della diretta, no?
Esatto.
Ci si è inceppato l'inceppatore.
Te devi capire, ci stanno ascoltando, non ci stanno guardando, quindi tutti i segnali io si fa, cioè te non, non
sono troppo mimico, mi devo bendare forse.
Non devi svelare tutto quello che succede qui, eh?
Che tra l'altro non siamo qui, noi siamo non
in
si
un
sa
universo
dove.
Parallelo
vado
sempre.
Punto lì, esatto. La il nostro wombato
wombato punto lì. esatto no, bellissima questa poesia, a parte scherzi, veramente bella, ma ridici di chi è, scusa, cioè era no, un nome impronunciabile. Ora te lo faccio ridire.
Sicura, eh?
Sì, no? Non lo vuoi ridire?
Secondo me Vazzi, il nostro incontro di oggi, lo saprebbe leggere perfettamente. Poi lo invitiamo.
Può essere.
Indagheremo.
Può essere.
Wisława Szymborska. Non è così difficile.
Boia. Bellissimo. Però è un bel nome. Chissà di dov'è. Non sai di dov'è, quindi.
E russa suona. Di...
ok, vabbè, buone. Comunque, sì, magari... ma mandamelo, poi lo metto nella descrizione del podcast. Bellissima, in realtà mi piace un sacco questa poesia, perché cioè, mette proprio in luce la diversità fra individui e quindi, vabbè, sì, è proprio il tema...
Ah, ecco. Polonia.
Il tema fondamentale, sì, che non si riesce a capirci, eppure bisogna provarci. Mm-hmm. Bella, interessante. E quindi questo tappetino di conclusione a dir poco chill, ma va bene perché i nostri ascoltatori che appunto sono connessi in realtà si stanno dirigendo verso la seconda parte della serata, sì. Perché a questo punto saranno circa le 8:35-8:45 forse.
Magari avranno cenato ascoltandoci.
Esatto, quindi ora cannettina, vi rilassate, sta musica ci sta. E quindi noi in realtà vi lasciamo, ok? Perché la nostra puntata è arrivata a conclusione, spero che sia stata interessante per voi ascoltatori. E però concludiamo con un pezzo che non è questo, sentite in sottofondo, bensì lo presenti te.
Ma è un pezzo che mi caratterizza molto ed è il rovescio della medaglia, mentre la poesia era un atto di umiltà, una dichiarazione di umiltà verso il mondo vegetale, questo invece è una ammissione di fragilità in termini comunicativi. Chi mi conosce lo sa. Buonanotte a tutti.
Va bene. Questo è il nome. Io non riesco più a stare zitto. Sì, sei proprio te.
Forse dovrei controllare un po' di più la mia labile pazienza, ma ci sono cose che non mi van giù e non posso fare finta. In questo paese di moralità, stabilita per contratto, si vive di dogmi e di modalità che non condivido.
chissà qualcuno mi sopporta.